La proposta è quella di discutere insieme delle tre agricolture, un volume uscito recentemente per gli Acadunk che contiene i materiali del convegno omonimo di Brescia e di questo libro di Genuino Clandestino, penultima produzione del libro.
No.
Questo giro, non tanto di presentare i due libri, ma di intrecciare questi percorsi, queste riflessioni e queste frasi. Sul tavolino al centro ci sono altri materiali che stanno lì non soltanto perché sono stati anch'essi oggetto di discussioni in questi giorni, cioè il libro di Laura Corradi, di Geraldine Connell, Il silenzio della terra e il volumone Exua, ma perché possono essere tesi dei fili tra questi materiali e poi dopo magari vi dico quali possono essere questi fili. Io inizierei chiedendo a Pierpaolo, che ha coordinato il lavoro del convegno e poi curato il volume, di riassumere gli assi forti di quell'incontro e in particolar modo questa idea delle tre agricolture che poi è stata già esplicitata nel manifesto di Brescia e poi discuterne.
Sono a Talusca, ti chiamo domani, niente del tempo. No, va bene. Ok, ciao.
Ecco, nelle righe di presentazione abbiamo scritto discutere schiettamente perché è la nostra intenzione sempre di fare situazioni formali ingessate, ma andare a confrontarsi su contenuti, sulle pratiche, sulle situazioni in cui si scrivono questi contenuti stessi. Ecco, per cui direi proprio di partire e poi dopo viene dalla discussione stessa. Tra l'altro una delle cose che mi piacerebbe con te, perché quest'ultimo pezzo del percorso si collega in qualche modo con altri passaggi precedenti. No, vedete qui che c'è questo libro sulla comune contadina e rivoluzione in Russia che uscì nel 77 pubblicazione a sé stante di un lavoro addirittura precedente, testimonianza di un interesse alla questione contadina, alla questione della comunità, alla questione delle condizioni in cui il capitalismo si sviluppa, gli ostacoli che incontra, eccetera, che allora erano in pochi ad avere. Ecco, come si collega questo step iniziale con il passaggio in qualche modo successivo che può essere considerato quest'altro sulla crisi ecologica e perché anche lì si ridiscute dell'intera vicenda del movimento operaio eccetera alla luce e con invece quest'ultimo
stato. Ma quest'ultimo sì, di mio c'è la presentazione, c'è l'introduzione dove alcune cose le ribadisco. Poi il resto è un lavoro organizzativo, non è che io abbia perso, dentro di me i fili ci sono, però non, dopo il libro di 78, Optional, io non ho più studiato storicamente quella problematica. Mi ritenevo, sopra più di superbia, ritenevo di aver raggiunto quello che mi interessava capire. Quello che mi interessava capire era perché è fallita la rivoluzione russa. Questo è il motivo per cui io mi sono messo a studiare. Mi pare di averlo colto abbastanza bene sulla incapacità del movimento operaio di rapportarsi al mondo contadino, di tre parole. E questa è una chiave interpretativa che a mio avviso rimane abbastanza forte per entrare nel merito di tante vicende che adesso non è il tempo, no? Non è assoluto mettersi a approfondire. C'è un ulteriore retroterra per cui io vengo da una famiglia operaia che si affacciava sulla campagna e quindi ho conosciuto i contadini prima che venissero spazzati via nella loro dimensione storica, antropologica, eccetera, da quella che il boom, cioè l'altra rivoluzione verde. Io ho visto la rivoluzione verde arrivare nelle campagne. La rivoluzione verde vuol dire il trionfo dell'industria sull'agricoltura, quindi queste cose le ho vissute direttamente, cioè questi che si riempivano di concimi, stavano anche male, perché non sapevano usarli, in modo che li vendevano in una certa cosa, ecco, questo non è una storia. E poi negli ultimi anni, a parte la conoscenza diretta con alcune persone, che forse conoscete anche, sono diventato amico da un po' di anni di Ottavio Rube, che è uno che quello di Valle Unite, forse non so se vi dice qualcosa, forse sì, è stato un incontro interessante. E in definitiva il problema che mi ponevo è questo: perché nonostante un impegno teorico e pratico fortissimo, no? La cancellazione definitiva, ultima, dei contadini non si è realizzata. Anzi, poi a un certo punto riaffioravano, eccetera, via campesina, eccetera. Non è una cosa da poco questa, non è una cosa banale. Che non è il fatto, è anche quello interessante. Vabbè, parlavamo prima di Camacho, lui certe cose le aveva elaborate come scelte addirittura tra gli anni 60 e gli anni 70, però uno potrebbe dire, beh, sono delle testimonianze, sono delle scelte, uno sceglie e va a vivere, eccetera. Invece il fatto che la dimensione sociale, dico, cioè un grande movimento, però un movimento molto interessante, e quindi ho colto l'occasione. Lo spunto è stato Expo, no? Expo. Allora, vediamo quelli che lavorano davvero, perché lì dentro ci sono persone che hanno teorizzato in vario modo, insomma, il ritorno o la rinascita del mondo contadino, altri che invece sono praticamente interne alle logiche di cui Expo è una manifestazione, e quindi era un'occasione di vivacizzare un po', di mettere a confronto. In pratica hanno accettato tutti, rimanendo su posizioni, adesso se uno ci va dentro, molto differenziate tra di loro, no? Ci sono alcuni testi a mio avviso utili per, non dico per chi, sì, anche chi ha un impegno diretto nel difendere quello che si può di questo questa resistenza contro, contro l'annientamento, perché poi io mi rendo conto abbastanza bene, però vivo ancora in una zona relativamente sì, agricola. Quello che sta succedendo, però, da quei contributi lì, a mio avviso, non appare abbastanza. Cioè, sta succedendo, sto parlando dell'estremo Monferrato verso la Liguria, eccetera, che vabbè, puntano sul vino, una bolla lì, cioè, poi fai 20 passi, entri in una zona di abbandono totale, no? Di, cioè, che non ha niente a che fare, è un salto nel caos. Allora, questo è un fenomeno che meriterebbe più attenzione di quanto ne abbiano dedicato anche quelli che sono intervenuti. Ed è una cosa che mi colpisce molto, perché potrebbe avvenire una seconda fase in cui sì, ci sono gli imprenditori agricoli qui e là, però poi è la riconferma che quel mondo lì non ha più futuro, e io credo che se non ha futuro quel mondo lì non ce l'ha nemmeno il mondo in generale. Sono abbastanza apocalittico, ma non da oggi, da almeno 40 anni. Quindi, la mia posizione fa sì che cioè io il primo libro l'ho proposto, ero interno alla Feltrinelli come fondazione, l'ho proposto a Brega, che era il gran capo della, queste cose le sai, no? L'ho proposto, sarà stato 74-75, stimava il lavoro che facevo, battevo macchina delle schede con una Olivetti Scirini, diceva bravo, passi tra 40 anni, ha ragione, semplicemente perché in quel libro lì si sosteneva che la posizione di Marx non aveva niente a che fare con quella di Lenin, anzi erano in contrasto radicale con temi che riguardavano le campagne, le comuni e così via, e che anche Engels aveva una posizione sua, autonoma, non quella. Bastavano queste quattro cosette che si fa ridere, no? Cioè, dire, in quel punto lì invece era un attacco, no? come adesso c'è tutta un'attenzione per queste forme diversificate, no? Di agricoltura biologica, biodinamica, il metodo chimico, cioè come se fossero un pericolo gravissimo. Cioè l'atteggiamento è questo che colpisce, cioè, uno fa questo e dice no, sei bollato come un pericolo. Allora questo per me fa scattare delle monce, queste cose le avevo già colte molti anni fa, e quindi ci vedo una forte continuità e nello stesso tempo certo, non risarcimento, ma mi fa piacere che certe cose siano successe in modo molto diverso da quanto erano state previste. Ciò nonostante ho il senso delle proporzioni e capisco che è una lotta quasi disperata, questo è quello che penso, senza infingimento.
Ecco, in due parole il concetto, cioè cosa si intende per tre agricolture, per come è tematizzato?
No, lì è una cosa molto elementare su cui poi mi ha rotto anche. Cioè, voglio dire, l'agricoltura contadina a me sembrava che, non dico che è un concetto di per sé trasparente, l'agricoltura contadina è l'agricoltura, da un lato l'agricoltura tradizionale di secoli non era tutta agricoltura contadina perché c'erano anche gli schiavi e così via, però sostanzialmente è l'agricoltura fatta da chi direttamente lavora la terra, nelle forme diverse anche dal punto di vista giuridico, perché anche lì poi siamo al delirio, cioè, parentesi, lì dentro c'è un contributo a mio avviso buono di un signore che è un professore in pensione dell'Università di Torino, che si chiama Cavallero, no? Lui è una persona preparata, no? E sta proponendo in un paese come l'Italia, quindi poveretto, quello che in Francia, che non è niente di che, cioè delle forme di, che aiutano l'accorpamento, no? Dei pezzi, degli appezzamenti, soprattutto in montagna, in alta collina, eccetera, dove spesso non si sa di chi è quella roba, no? Cioè, cioè la proprietà, allora passano i secoli per ritrovare la proprietà, e poi dice. Vediamo di, questa è una cosa molto semplice, no? Però mi pare che sia sfuggito il fatto che questo si collega a forme di uso della terra, no? Che non sono, perché cioè, non lo dico, ma sono persone molto colte e molto per bene, sono convinti che la proprietà della terra sia un dato naturale, cioè la terra c'è, ci deve essere proprietaria. Non è così, nel senso che ci sono delle forme di gestione della terra. Vabbè. Quindi per me l'agricoltura contadina è questo enorme continente, no, che hanno tentato in ogni modo di affondare, ma che in qualche modo invece resiste. L'agricoltura industriale è quella vincente, quella che copre la gran parte di quello che noi mangiamo e così via, cioè quella è l'agricoltura industriale. L'agricoltura ecologica è diciamo quello che dovrebbe essere, a mio avviso, il regolatore del rapporto attuale di chi lavora la terra con la terra, e questo pone il problema della tecnica. Io so benissimo che su questo punto c'è, ma forse anche dentro di me, ma il punto vero di rottura, perché se noi radicalizziamo la posizione per cui anche l'agricoltura è una forma di aggressione, di violenza, eccetera, è ovvio che poi questa è una scelta che a me va benissimo come scelta personale o di gruppi, così via, ma non può generalizzarsi, no? Ecco, allo stesso modo non può generalizzarsi il rifiuto della tecnica in quanto tale. Su questo è il nodo su cui c'è più io credo che sia possibile avere un'agricoltura non distruttiva ma anche tecnicamente avanzata. Faccio un esempio solo, tanto per lì dentro c'è un contributo sulla agricoltura e energia, no? Ecco, un contributo che a mio avviso poteva essere molto meglio di quanto non risulta. Con questa persona io ho parlato ancora l'altro ieri e mi dice ma sai, è molto interessante fare un'analisi non solo sui consumi di energia e così via, cosa, bilancio energetico, quello che volete, ma sulle forme di produzione dell'energia non distruttiva. E detto, vabbè, allora spiegami cosa intendi. E lui, qui andiamo su un terreno che io pratico poco, sono molto diffidente di fronte agli immaginari scientifici e così via, però mi parlava di un, come dire, di una fase di sperimentazione di quella che viene chiamata volgarmente, magari queste cose qui le sapete benissimo, foglia artificiale, no? Cioè, che sarebbe, se capisco, no, un salto molto avanti rispetto all'attuale fotovoltaico. E questo è stato concepito da questo tizio che si chiama Daniel Nocera, che è un personaggio che insegna a Boston, MIT, pur essendo di origine italiana, che sarebbe importantissimo per l'autoproduzione, per cui cioè, tu non è che hai bisogno, cioè, il petrolio te lo puoi scordare, quindi cambia completamente lo scenario, no? Altre forme sono problematiche, e però devi trovare qualcosa per dare energia sufficiente a chi lavora la terra o altre. Questa mi sembrava una cosa interessante. Solo che quando si va su questo terreno è facile così andare appunto nell'ideologia, nell'utopia, nelle fantasie, così via, bisogna essere molto, molto prudenti. Però io vi ho detto molto ingenuamente, se volete, la mia posizione, se volete, contraddittoria sul tema della è quello su cui ho rotto con amicissimo sempre con Camacho.
Cominciamo.
Ho buttato lì qualcosa, sono così buona,
Una, visto che vi conoscete qualche, ho capito relativamente poco. Sì. Due parole per dire di genuino clandestino, proprio per sbloccare il discorso.
Due parole?
Anche tre, via.
No, aspetta. Genuino clandestino è un movimento molto giovane, è nato nel 2010, è nato proprio dall'idea, dalla necessità da parte di molti molti mercati contadini, in realtà non c'era niente di strutturato, di organizzato, mercati contadini che venivano fatti in città, e a un certo punto a Bologna era nata una necessità, perché il comune aveva vietato la possibilità da parte dei contadini di vendere i loro trasformati, da lì, che è una cosa appunto storicamente, cioè, contro natura, potremmo dire, perché effettivamente da sempre il contadino gli eccessi li trasforma tutti, quindi li trasforma in salsa piuttosto che sott'olio o quant'altro. Era vietato, a meno che non adeguassero le loro aziende, le loro cascine con dei laboratori a norma, chiedendo ovviamente le stesse regole, le stesse norme della grande industria. Da lì è nata questa campagna per la libera trasformazione dei prodotti contadini, e quindi abbiamo coinvolto in giro per l'Italia molti contadini, e non solo, intorno a questo, appunto, a questa campagna. In realtà poi la cosa si è evoluta, è cresciuta, perché dalla città soprattutto, e non solo, è nata questa fortissima spinta, voglia di tornare in campagna, e quindi moltissime esperienze di riappropriazione anche delle terre, per cui abbiamo avuto esperienze appunto di occupazioni di terre da parte di collettivi o gruppi organizzati o anche meno strutturati, così come situazioni locali, territoriali nella città, insieme tentavano di costruire queste sinergie per costruire appunto dei movimenti, delle reti che tendessero a mettere insieme le esperienze della campagna e della città, al momento semplicemente attraverso i mercati contadini. In realtà la cosa si è evoluta poi nel tempo, tant'è che il dibattito, per questo le cose che l'esordio ha colto secondo me proprio nel segno, il titolo della, quando noi inizieremo venerdì l'incontro nazionale con un tema che è costruire comunità, perché all'attenzione di tutti vorremmo porre proprio la questione della dicotomia campagna-città, che storicamente da sempre il capitalismo ha sempre messo, ha costruito questa appunto dicotomia fra quelli che sono i movimenti della città e ha visto sempre i contadini, quindi la città luogo del consumo, la campagna è luogo dello sfruttamento. E noi dovremmo in qualche modo tentare, noi stiamo ragionando appunto nel tentare di ricostruire una comunità che rompa questa dicotomia e progetti un futuro diverso, nel senso modalità nuove di economia e di sostenibilità. Per questo ero assolutamente d'accordo quando ho detto la rivoluzione russa è fallita, perché la classe operaia non ha capito le esigenze dei contadini. A volte anche viceversa, però è così, è esattamente questo il tema. Ed è quello che ci chiedono i contadini, perché spesso ci dicono voi non capite la situazione delle campagne, e stranamente tutti quanti dicono ma voi non capite la situazione delle città. E probabilmente nessuno dei due capisce che in realtà i problemi dell'uno e dell'altro nascono da un nemico comune, che è questo modello di sviluppo, è il capitalismo. Probabilmente se tutti insieme ragionassimo per cui eliminassimo queste differenze, ragionando appunto come una comunità che è in grado di determinare e autogestire completamente un nuovo sistema di relazioni sociali, ma anche un nuovo sistema di relazioni economiche. Sempre a proposito di quello che dicevi, perché è molto a proposito delle tre economie, delle tre agricolture, no? Anche noi parliamo, c'è nel primo video che abbiamo fatto, nel documentario che presenta Gelmino Grandestino, c'è una contadina di Bologna che a un certo punto alla domanda ma com'è l'agricoltura contadina, la interrompe e dice l'agricoltura, le agricolture, perché non esiste l'agricoltura, esistono le agricolture, esistono le esperienze individuali di milioni di persone che coltivano la terra. che non è omologabile, che non è, a parte ovviamente la grande industria. E questo è l'altro tema che dovremmo porre all'attenzione, perché invece adesso si sta immaginando l'agricoltura come ammortizzatore sociale. Quanto è bello, potrebbe essere l'alternativa al lavoro. Andate in campagna a lavorare, e quindi anche qui il paradosso per cui col Salva Italia vendono 400.000 ettari di demanio, che ovviamente verrà, andrà nelle mani della finanza, e dall'altra parte spingono i giovani ad andare in campagna perché è l'ultima possibilità che hanno, considerando appunto l'agricoltura, la campagna, veramente come l'ammortizzatore sociale allo stato della crisi. E anche questo andrebbe ribaltato, per cui insieme costruiamo. Nessuno per esempio pone all'attenzione se è vero che vogliamo che è il luogo del futuro dei giovani, ma allora poniamo all'attenzione di questa comunità la sovranità alimentare. Nel mondo tutti parlano di sovranità alimentare, praticamente solo 5 paesi al mondo l'hanno messa in costituzione. Paesi della sua Bolivia, Ecuador e qualcun altro, Nepal credo. In costituzione significa che quindi io sono in grado di, io mi voglio autodeterminare quello che coltivo e quello che mangio, perché se riuscissimo a fare questo anche qui probabilmente ridetermineremo, a proposito di grande industria, multinazionali del cibo, rimetteremo in moto meccanismi veramente di produzione e di consumo diversi. Sono andato oltre la spiegazione dei giornalisti.
Io pongo un altro piccolo tassello sulla discussione. Anch'io sono del collettivo di Conchetta e faccio parte di Genio Clandestino, lo seguo da qualche anno in meno rispetto a Tonino, e penso che sia stato molto interessante il passaggio di Genuino da pura rivendicazione di una cosa reale, concreta, che era quella che il fatto che io contadino, tu conosci Valli Unite, io con la zona la conosco molto bene, ho girato spesso, giro spesso a prendere vino, quanti sono i produttori di vino che a un certo punto non potevano più usare la cantina del nonno perché per la ASL la cantina deve essere piastrellata, cioè per cui partendo da rivendicazioni molto basiche, erano esattamente la pura sopravvivenza, nel senso cioè tradizioni millenarie, perché l'agrobusiness decide, allora tutti si devono adeguare, quindi è partita in questa maniera. Ma penso che un incontro di 3 anni fa in Valsusa, e quindi luogo simbolo del fatto del discorso sulla terra, è diventato movimento politico molto indeterminato, cioè molto accessibile a tutti, nel senso noi abbiamo una carta comune che se poi vuoi ho fotocopiato, ci sono dei principi base che è l'antifascismo, l'antisessismo, però chiunque può usare Genio Clandestino, non esistono chiaramente portavoci, e quindi diventa un movimento politico, e secondo me farlo in Valsusa è importante, nel senso che in qualche maniera la terra va difesa, cioè il riaccedere alla terra, ma non con quella caratteristica naif di dire ragazzi pigliate il capitale in città è finito, ripigliate in mano le zappe, comprate a prezzi fuori dal mondo il terreno e andate a lavorarlo, al limite andatevi a occupare, come appunto alcune esperienze di clandestino hanno fatto, tipo Mondeggia a Firenze, tipo Caicocci in Umbria, a Umbertide, esperienze nel agropontino della zona romana. E quindi secondo me questo è uno dei punti basilari, cioè il fatto di capire che a noi non interessa più il discorso di biologico, cioè in qualche maniera il biologico tutti se ne sono riempiti la bocca, se ne riempie la bocca persino Expo, per assurdo, cioè parla di ciclo biologico, però a me in qualche maniera interessa poco che il contadino che porta la verdura al mio mercato faccia biologico. Cosa vuol dire biologico? Vuol dire poco, cioè biologico di per sé è un metodo di coltivazione. Però allora qual è il fatto che secondo me è importante? Il fatto che cosa vuol dire coltivare la terra? Cosa vuol dire difendere la terra? Cosa vuol dire non solo porre la questione appunto naif del biologico, ma dire io non produco biologico in quanto tale, ma produco un cibo che non sfrutta altri lavoratori, non sfrutta la terra, difende la terra. E che è un po', quindi una domanda che ne parlavo con Roby quando ci siamo visti, il fatto che questo libro, che io e me purtroppo ho avuto solo sabato, sono riuscito a leggere qualche brano, lo leggevo molto volentieri, sembra molto interessante, è la compartecipazione con Slow Food. Nel senso che per me Slow Food è esattamente un po' quello che stavo raccontando, nel senso il buono, giusto e pulito di Carlin Petrini è una narrazione molto bella, molto reale, molto vera, cioè per amor di Dio. Però poi qual è l'altro problema? L'altro problema è che se Slow Food racconta questo, allo stesso tempo partner importante e per dire terra madre organizzata è fatta con Intesa San Paolo. Per cui Intesa San Paolo è quella che però finanzia la TAV in Val di Susa, finanzia la distruzione del territorio. Carlin Petrini, è inutile negarlo, lavora in qualche maniera a stretto contatto con le COP. La COP nel 2013 a Bologna ha fatto sgomberare i picchetti degli operai che dimostravano davanti alla Granaloro per la logistica. E allora qual è il discorso? Cioè, a noi basta il biologico, basta il buono, il pulito, o dobbiamo porre una contraddizione radicale al sistema? Cioè, ripeto, e la mia curiosità era capire perché in qualche maniera discorsi che fai te mi sembrano poi molto distanti da quelli di Slow Food, o perlomeno da quello che io percepisco.
Sono distantissimi da diversi contributi.
No, immagino, poi ripeto, ne parlo in questo momento, ahimè, ne parlo molto sull'etichetta, purtroppo non sono riuscito a leggere in quel senso. Per cui quello che secondo me è interessante di Genio Clandestino è il fatto che pone non solo il cibo come abbiamo diritto tutti a mangiare bene, ma lo pone come critica reale al capitalismo, poi con tutte le difficoltà, le contraddizioni che ci sono, perché a me, ripeto, di mangiare biologico poco mi interessa, cioè io vorrei che la riappropriazione della terra, il cibo, diventasse anche questo un elemento di lotta radicale e reale sul territorio, perché sennò è un po' riempirsi la bocca di belle parole che tutti dicono ah cavoli che bravi che sono, però poi perpetui in qualche maniera una narrazione che diventa scusa per tanti altri atteggiamenti e crea una grande confusione, al di là del poi che il cibo in questo momento sia penso la roba più gettonata, cioè a qualsiasi televisione che apri ogni due secondi c'è o mela verde che ti fa vedere come coltivano i contadini o l'altro pirla che ti fa vedere come cucini, per cui c'è anche poi una fruizione del cibo molto strana che è difficile, quindi anche per chi fa scelte un po' più radicali riuscire a raccontarlo. Era giusto un altro tassello sulla discussione che volevo fare.